Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per me è sempre un problema non indifferente scegliere il tema per il ritiro di Pentecoste, perché mi pare di aver già esaurito tutti i temi possibili e immaginabili negli ultimi 35 anni da quando facciamo questo ritiro, o 36. Quindi, però, di per sé, probabilmente voi non c'eravate, quindi potrei prendere tranquillamente quelli di qualche anno fa e voi non vi ricordate più. Però faccio più fatica andare a cercare nei miei quaderni che non inventare un qualcosa di nuovo. Inventare non è inventare. Questa volta ho chiesto al Signore: suggerissimi qualcosa. E sapete cosa mi ha suggerito? Stranissimo. Di vedere un po' quelle preghiere che la Chiesa fa tutti i giorni per invocare lo Spirito Santo durante l'Eucaristia. Quelle preghiere che sono chiamate epiclesi. Nella messa ce ne sono due: una prima epiclesi e poi una seconda. Sapete cosa vuol dire epiclesi? Non studiate greco voi? Epiclesi è semplicemente greco, quello che avete studiato tutti, immagino. Allora, epi vuol dire su. Ecclesis viene dal verbo che tradotto chiamare. Allora, chiamare su. Chiamiamo lo Spirito Santo su. Allora, la prima epiclesi chiama lo Spirito Santo sui doni, sui cosiddetti doni, che sono il pane e il vino. Vengono portati all'altare come doni, perché poi vengono offerti come doni altre, e ricevuti da noi come doni. Questa è la prima epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo sui doni. La seconda epiclesi, dopo la consacrazione, ancora si invoca lo Spirito Santo su quelli che mangiano quei doni. Ma siccome noi facciamo tre meditazioni, anche domani una, allora deve esserci da qualche parte una terza epiclesi. L'ho trovata, ma non ve lo dico oggi, ve lo dirò domani. Una terza invocazione dello Spirito Santo. La prima, guardate che sono preghiere importanti, ma chissà, forse proprio per la loro importanza sono brevissime. Mai visto preghiere così brevi. Allora, sapete che ci sono quattro preghiere eucaristiche principali. Dopo ce ne sono delle altre, ma guardiamo quelle quattro principali. Nella prima si dice così: non è neanche nominato lo Spirito Santo, ma viene detto: santifica, o Dio, queste offerte con la potenza della tua benedizione. Allora, nella parola santificare e nella parola potenza della beatificazione c'entra lo Spirito Santo. E degnati di accettarla a nostro favore, eccetera, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amato Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella seconda preghiera eucaristica, ancora più breve: santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo figlio. Nella terza preghiera, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue. E nella quarta preghiera eucaristica, lo Spirito Santo santifichi questi doni, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, nostro Signore. Preghiere brevissime. Cosa vuol dire? Che Dio non si aspetta preghiere lunghissime da noi, o si aspetta che noi preghiamo sempre senza stancarci, questo sì, ma le preghiere meno parole hanno, meglio è. Fa meno fatica il Signore ad ascoltarci, a capire quello che ci interessa, se le parole che adoperiamo sono poche. Quando uno fa lunghe preghiere, fa grande fatica il Padre, perché lui cosa guarda quando noi preghiamo? Guarda il cuore. Se noi lo circondiamo, lo riempiamo di tante parole, disturbiamo colui che guarda il nostro cuore. Le parole che ci sono sempre in queste quattro preghiere è la parola santifica. E dopo in tre di esse c'è lo Spirito Santo. Ma la parola che le rende uguali tutte, santifica. Cosa vuol dire santificare? Cosa capisce Dio? Perché le preghiere sono rivolte a Lui. Allora dobbiamo vedere cos'è che capisce Lui quando noi usiamo questa parola e quando la rivolgiamo a Lui, santifica. Vuol dire che, anzitutto, è Lui che può farlo e noi non possiamo farlo. Lo chiediamo a Lui apposta, perché noi non possiamo santificare niente. È Lui che può santificare. Santifica. Adesso io posso dire quello che capisco io quando adopero questa parola. E cosa capisce il Padre? Io credo che capisce diverso da quel che capisco io. E molto di più. Santifica. Gesù l'ha adoperata questa parola quando ci ha insegnato il Padre nostro e ha detto: sia santificato il tuo nome. E Gesù da dove l'ha presa quella parola? L'ha presa dai profeti, in particolare dal profeta Ezechiele, che dice: santificherò il mio nome. E cosa intendeva il profeta Ezechiele? Lo dice, c'è una pagina intera del profeta che descrive quello che Dio fa per santificare il suo nome. Prima cosa, vi radunerò. Erano dispersi gli ebrei in giro per tutta la Mesopotamia, che erano lì deportati e non erano a casa loro e quindi non potevano radunarsi per pregare, non avevano il tempio, non potevano offrire sacrifici a Dio. Quindi vi radunerò da ogni terra. È la prima fase, la prima azione per santificare. Il secondo passo, vi purificherò da tutti gli idoli, perché vivendo insieme con idolatri, no, voi sapete che chi va al mulino si infarina, chi sta coi lupi impara ad ululare, quindi chi sta coi pagani impara a essere pagano e si prende addosso o si mette nella propria cultura le idolatrie. Vi purificherò da tutti gli idoli. Secondo passo. È questo, radunare e poi purificare. E il terzo passo? Metterò finalmente dentro di voi uno spirito nuovo. Cambierò il vostro cuore. Vi tolgo quello che avete, che è di sasso. Ve ne metto un altro per il trapianto di cuore. Un'operazione delicata, ma si vede che il Signore è specializzato e quindi riesce a fare questa operazione. Tira via da noi un cuore e ne mette un altro. E in questo modo è santificato il nome di Dio. Perché quando noi saremo purificati, riuniti e avremo subito il trapianto del cuore, allora la nostra vita darà gloria a Dio, fa conoscere Dio, che è amore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando diciamo santifica questi doni, il pane e il vino, può farlo il Signore? Può santificare, rendere le cose strumento della sua gloria, della gloria del suo nome. Noi capiamo finché è che lui santifica noi, va bene, ma le cose, in questo caso è il pane e il vino. Però perché noi capiamo quel che succede, hanno cominciato già i patriarchi a far sì che delle cose diventino segno, strumento della gloria di Dio. E allora noi per capire, non so se capiremo, comunque per avvicinarci alla comprensione di cosa può avvenire con la santificazione del pane e del vino, guardiamo cosa è successo nella vita dei patriarchi. Non vi dico tutte, solo 3 o 4 piccoli episodi che possono esserci utili, perché anche le cose diventano strumenti e segni di un'altra realtà, della gloria di Dio, di una realtà spirituale che ci mette in relazione con le persone divine. Dio è invisibile, le cose sono visibili. Dio non lo possiamo toccare, le cose sono tangibili, le tocchiamo. Così le cose diventano sacramento, un mistero del nostro incontro, del nostro ascoltare, del nostro toccare Dio, le persone divine. Appunto noi abbiamo imparato, l'ha fatto Gesù, ma Gesù l'ha fatto in modo che sapeva che i discepoli erano preparati da tutta la storia. Dai patriarchi in qua erano preparati a comprendere che anche le cose come il pane e il vino possono diventare strumento del nostro incontro con Dio. Vediamo un po' nell'antichità cos'è successo. Noè, a un certo punto, uscito dall'arca, ha visto che poteva tenere i piedi per terra perché non c'era più l'acqua, ha voluto ringraziare Dio. E come ha fatto? Ha costruito, ha edificato un altare al Signore. cioè ha ammucchiato un po' di pietre in modo che ci possa star su un po' di legna e su quella legna qualche animale che offriva in sacrificio. È una cosa che può interessare a Dio. Dio ha gradito questa cosa e ha fatto vedere a Noè e ai suoi figli un arco nelle nubi. Un arco bello da vedere, di modo che l'hanno guardato volentieri. E Dio ha fatto capire che quello era il segno dell'alleanza tra me e la terra, tra Dio e la terra. Questo a Noè, grazie a quell'altare, a quei sacrifici che aveva offerto, a quelle cose. Quindi Dio le ha gradite, sono diventate uno strumento per Noè del suo incontro con Dio. Veniamo a Giacobbe. Lo conoscete Giacobbe? Ve lo immaginate quando scappa perché suo fratello Esaù lo vorrebbe ammazzare. Gli aveva fatto un torto così grande, e allora Giacobbe scappa e deve scappare lontano, quindi di notte si ferma e cerca di dormire. Non aveva il sacco a pelo, ma non serviva nemmeno. Però un cuscino gli serviva, ma cosa aveva? Ha trovato una pietra adatta e se l'è messa sotto la testa, quella pietra. E ha dormito. Perché ha dormito? Perché ha sognato. Quando uno sogna può dire, ah, allora ho dormito. Come anch'io stanotte mi sono svegliato, ma ho dormito o non ho dormito? Ah, ma era un sogno, quindi ho dormito. Giacobbe ha sognato, ha visto una scala che poggiava sulla terra e arrivava fino sulle nuvole in cielo. E sulla scala era abitata, andavano su e giù, come facevano? Si vede che era un po' larga, che ci stavano in due, andavano su e venivano giù gli angeli di Dio. Niente altro. Quando si è svegliato, Giacobbe dice, ma qui, se ho fatto un sogno del genere, è segno che qui Dio c'è. È segno che Dio si è fatto vivo per me, si è fatto, come dire, ha voluto dirmi, parlarmi, farmi capire che Lui c'è, che non mi abbandona, che manda i Suoi angeli per me. E allora Giacobbe, contento di questo sogno, o meglio, di questo messaggio che ha ricevuto nel sogno, dice, ma qui questo posto è speciale, in questo posto c'è Dio. Devo farlo capire, devo ricordarlo io, e allora che fa? Prende quella pietra che aveva adoperato come cuscino, la mette in piedi, la consacra, cioè la rende uno strumento del suo incontro con Dio. Quando, se passerà di lì un'altra volta, quando passa lì e vede quella pietra, si ricorda, ah, qui c'è Dio, e lo ringrazierà perché gli ha fatto sapere proprio in quel posto che non lo abbandona. Quindi le cose materiali possono essere destinate a diventare strumento dell'incontro di Dio, dell'intervento di Dio, del ricordo di Lui, della nostra fede in Lui. E dopo, lungo la storia del popolo, questo fatto si è ripetuto molte volte. Adesso io non sono andato a vedere tutte le volte, perché sennò non finiremmo più. Andiamo soltanto alla fine, all'ultimo capitolo del libro dell'Esodo, al capitolo 40, dove vediamo Mosè che cosa fa. Ha fatto mettere in piedi, non si può dire costruire perché era fatto di assi e di tende, ha fatto costruire una tenda grande, speciale, che veniva chiamata la dimora, che doveva essere un santuario, il luogo niente meno che della presenza di Dio, dove Dio veniva adorato e ascoltato dal popolo, o meglio, adorato dal popolo e ascoltato da lui, da Mosè, per avere poi le parole di Dio da dire al popolo. E quando ha messo in piedi questa tenda, con le assi, con tutto quello che possiamo immaginare, cosa ha fatto? Non ha detto, beh, adesso è in piedi, no, l'ha consacrata. Si dice proprio così, ha consacrato il santuario. In che modo? Ha preso ancora un'altra cosa, l'olio. Ungerai la dimora e quanto vi sarà dentro. Quindi anche tutti gli attrezzi che servivano per uccidere gli animali per i sacrifici, il candelabro e gli attrezzi che servivano per accenderlo, i recipienti dell'olio, eccetera, eccetera. La consacrerai con tutti i suoi accessori, così diventerà cosa santa. E quel santuario, quella tenda, sarà santa. Sarà per tutti, per tutto il popolo, da quel momento in cui viene consacrata, unta con l'olio da Mosè, da quel momento è un segno della presenza di Dio in mezzo al popolo. Diventa un luogo dove tutti e ciascuno possono sapere lì Dio c'è e lo possono incontrare e adorare. Una meraviglia. Quindi le cose servono per il nostro rapporto con Dio. Veniamo avanti, arriviamo alla vita di Gesù. Succede una cosa una volta, imprevista, che Gesù non l'aveva pensata. Una donna, penso alle donne, una donna pensa, guarda, se io, lo pensa, non lo dice a nessuno, se io riesco a toccare il suo mantello, sarò guarita. Non se riesco a dargli la mano, a toccare lui, ma il suo mantello, soltanto, è una cosa, il mantello. C'è riuscita, l'ha fatto. E che è successo? È guarita. Gesù ha completato l'opera rivolgendogli la sua parola. Altrimenti rimaneva una cosa nascosta, che non sarebbe stata utile a nessuno, la sua guarigione. Invece, grazie alla parola di Gesù, quel toccare il mantello è diventato utile a tutti. Una cosa. Quindi le cose servono. Toccare il mantello era come ricevere da Gesù la sua medicina, la sua presenza, la presenza di Dio nella propria vita, che allora è guarita. Guarita, che vuol dire anche purificata. Lo sappiamo. Andiamo avanti. Gesù è sceso al cielo, è venuto lo Spirito Santo. Che succede? Pietro cammina, come tutti gli altri, quando deve spostarsi da un posto all'altro, e un giorno camminava, doveva attraversare la piazza. Portavano i malati dove? Lì sul posto dove, vicino a dove lui passava, perché la sua ombra li sfiorasse. L'ombra, ma ditemi voi, è importante l'ombra? È una cosa, sì, è una cosa, ma insomma, così è avvenuto. Pietro non li toccava nemmeno, ma questa cosa che è la sua ombra, che c'è e poi non c'è più, guariva. Naturalmente, cosa serviva perché avvenisse la guarigione? Serviva la fede. Allora l'ombra serviva alla fede di quelle persone. Andiamo avanti. Corriamo dietro un po' a San Paolo. Cosa succedeva? A un certo punto, San Paolo, che si trovava, mi pare, in Grecia, la gente gli portava fazzoletti e grembiuli che li adoperasse, e poi glieli portava via. Ne adoperava grembiuli perché col suo lavoro a fare le tende, che probabilmente erano magari tende militari, quindi adoperavano anche pelle, e quindi dovevano conciare le pelli, quindi i grembiuli servivano, glieli portavano via. Cosa ne facevano? Li portavano agli ammalati, perché glieli mettevano agli ammalati, e questi guarivano, i fazzoletti e i grembiuli di Paolo. Quindi le cose, queste cose così banali, diciamo, come fazzoletti e grembiuli, servono alla gente per vivere il loro incontro con Dio, dal quale sono sicuri di poter ricevere qualcosa per la propria vita, in questo caso guarigione. In tutti i casi guarigione, perché è quello che ci fa soffrire, la malattia, è ciò di cui abbiamo bisogno, perché quando siamo malati sentiamo che la nostra vita non è completa, piena, e quindi siamo contenti che Dio intervenga, e se Dio interviene, interviene per la nostra gioia, quindi per la nostra liberazione dalla malattia. Vedete un po' la fantasia di Dio fin dove arriva, per aiutarci a vivere alla sua presenza, per prendere sul serio la sua presenza, per rendere la sua presenza sensibile, abbordabile a noi che siamo materiali e materialisti. Perché la nostra vita spirituale, e anche, possiamo dire, psicologica, ha bisogno di contatto fisico. E se non possiamo avere il contatto fisico, almeno con le cose. In questo caso i fazzoletti o l'ombra di Pietro, il mantello di Gesù. Come anticamente la pietra piantata da Giacobbe o tante altre cose, la tenda che portavano con sé negli spostamenti nel deserto. Allora, guardando a tutti questi fatti che sono narrati nelle Sacre Scritture, e Dio non ha mai detto questo non è da fare, anzi, visto che lui li guariva, vuol dire, lo potete fare, è ben fatto, io lo prendo sul serio quel vostro atto di fede che voi esprimete attraverso questo gesto concreto, usando questo oggetto. Allora, ricordandoci o imparando da tutti questi fatti, ancora noi continuiamo a consacrare o santificare o benedire degli oggetti. E continuiamo a fare uso di oggetti benedetti o consacrati. Per esempio, facciamo uso di paramenti liturgici. In chiesa il sacerdote, i chierichetti, vestono dei paramenti. Quei paramenti, quei vestiti lì, non si usano per andare in maschera in carnevale. Si usano solo quando celebriamo dei momenti di incontro con Dio o di lode di Dio, quando ci mettiamo in contatto con Lui. Così anche gli oggetti che si usano durante le cerimonie, le celebrazioni. Ma voi a casa vostra avete anche una piccola acqua santiera dove avete l'acqua benedetta. E la adoperate, la toccate quell'acqua, magari solo una goccia per non consumarla, che duri a lungo, ma la toccate. E con quell'acqua benedetta poi non vi limitate a toccarla col dito, ma anche la fronte. Oppure avete altri oggetti in casa, un crocifisso, un'icona, benedetti, cioè consacrati ad essere strumento del vostro incontro con Dio e del suo incontro con voi, perché ricevete da Lui qualcosa. Qualcuno ha paura, giustamente, che i cristiani di questi oggetti non ne facciano un uso magico. È possibile, perché se un cristiano non è istruito bene nella fede, se non ha fede, può prendere gli oggetti come oggetti magici e dice è quell'oggetto lì importante, è quell'acqua lì importante perché viene da quel posto lì, è quel crocifisso lì importante perché ha quelle dimensioni ed è messo in quel posto lì invece che in quell'altro. C'era un mago alla televisione che dopo, quando andavano a trovarlo, alla televisione non si arrischiava, ma quando andavano a trovarlo dava o diceva nel negozio qui sotto compratevi un crocifisso di 17 centimetri e lo metterete in casa vostra, ne comprate tanti quante le vostre stanze, sulla parete nord. E allora questi che andavano dal mago andavano dopo nel negozio, compravano 5 o 6 a seconda dei vani della loro casa crocifissi e li mettevano sulla parete nord, ubbidendo al mago. Lì la fede dov'era? Era uno strumento di Dio? No, perché si dava importanza alle misure, al posto, al colore addirittura, che gli diceva di che colore doveva essere. Quindi è possibile che entri la magia quando adoperiamo le cose. Ma se abbiamo fede, invece diciamo, questo è un segno del tuo amore, Gesù. Dovunque sia, che qualunque misura possa avere, vedendo mi ricordo di te e amo te, non quell'oggetto lì. Così quando si usa l'acqua benedetta, perché la usiamo? Anzitutto, quando è che benediciamo l'acqua? La benediciamo quando c'è l'assemblea riunita la domenica in chiesa. Quindi tutti pregano su quell'acqua, alla presenza di quell'acqua. Quando io la porto a casa, quel po' di acqua, è un oggetto, l'acqua, che mi ricorda la preghiera di tutta la chiesa. E se io l'adopero, intingo la mano per bagnarmi la fronte o per bagnare qualche cosa, è come dicessi: guarda Signore, che non è solo la mia preghiera, ma è quella di tutta la Chiesa in questo momento che serve a me e che serve, è per la preghiera della Chiesa che mi ascolti. Non perché io sono più bravo di altri che la mia preghiera viene esaudita, è la preghiera della Chiesa che viene esaudita. Per questo io sono contento di adoperarla l'acqua benedetta spesso. Tutte le mattine noi l'adoperiamo e tutte le sere prima di andare a letto, come se andassimo a morire, perché anche ai morti diamo l'acqua benedetta. Perché? Perché, beh, i perché possono essere tanti, ve li lascio pensare a voi, ma sempre in riferimento alla preghiera della Chiesa e all'incontro con Dio. La benedizione e la consacrazione più consistente, più di valore, che ha un impatto maggiore con la nostra vita, anzi un impatto inestimabile, qual è? È la benedizione, santificazione, consacrazione del pane e del vino. E la consacrazione più consistente, più di valore, che ha un impatto maggiore con la nostra vita, anzi un impatto inestimabile, qual è? È la benedizione, santificazione, consacrazione del pane e del vino. È un punto d'arrivo, di più di quello non c'è. Tutti gli altri, tutte le altre benedizioni di oggetti o di cose o di vestiti, sono in vista di questo. Non c'è niente di più, non c'è benedizione più grande di questa, consacrazione, santificazione più di quella del pane e del vino. L'ha operata per primo Gesù e noi rinnoviamo quello, non è che ce n'è un'altra. Ripetiamo le parole di Gesù, di modo che quel pane e quel vino è ancora per noi, per la nostra fede, è ancora quello del cenacolo. È lo stesso che hanno mangiato gli apostoli. Quando noi mangiamo il pane e il vino, non abbiamo invidia di quello che hanno mangiato o bevuto gli apostoli all'ultima cena, perché è lo stesso. Gesù ha usato queste cose, alimenti, pane e vino, per farci arrivare a godere la comunione con Lui, per immedesimarci in Lui. Difatti il pane lo mettiamo in bocca, sparisce nella nostra bocca, e anche il vino sparisce dentro di noi. Cosa vuol dire questo? Che dopo io sono, non sono più io solo, ma sono io con quel pane. Sono io che lo porto dentro e quel pane mi dà forza, energia. L'energia che ho dopo, da dove mi viene? Da quel pane. Non è mia, è sua, è del Signore. Questo è il mio corpo, ha detto Gesù. Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti per il perdono dei peccati. Tutte le cose, gli oggetti, le vesti, gli ornamenti, le immagini che vengono benedette, si prega su di esse, vengono consacrate per essere d'aiuto al nostro rapporto col Dio invisibile. Sono preparazione a questo che è il più grande di tutti, a nutrirci con frutto di quel pane e di quel vino su cui è stato invocato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo nella Chiesa compie questo mistero. Non può fare niente di più grande. Anche quando riesce a lavorarci noi, a convertirci magari, speriamo che lo faccia ogni tanto, che ci converta. Anche allora, quando ci converte, perché? Perché quel momento in cui mangiamo il corpo e il sangue e beviamo il sangue di Cristo, questo nostro momento di unità con queste cose porti il frutto che deve portare, che è la nostra trasformazione in Gesù Cristo e il suo inserimento in noi, che Lui ci possieda. Lo Spirito Santo nella Chiesa compie questo mistero, il mistero eucaristico. Santifica i doni perché diventino il corpo e il sangue di Cristo, per quelli che lo mangeranno. Noi lo Spirito Santo non lo vediamo con gli occhi, non vediamo nessuna differenza in quel pane e in quel vino. Ma la differenza la vede Dio, la vede il Padre, la differenza di quel pane e di quel vino, quando è stato invocato lo Spirito Santo su di essi, la differenza Dio la vede. E perciò la vede anche la nostra fede. Solo la fede lo vede. Per questo diciamo tutte le volte, o cantiamo, mistero della fede. Mistero, cosa vuol dire mistero? Vuol dire, uno dei significati di questa parola, che io non pretendo, anzi, sono sicuro di non saperli tutti, ma questo ve lo dico, è un compimento dell'amore del Padre per noi, che ci rende uno col Figlio suo, quindi ci rende figli suoi. Questo è il mistero della fede. Quel corpo e quel sangue, quando lo mangeremo, realizza l'amore di Dio per noi, perché diventiamo un tutt'uno con il suo Figlio. È un mistero trinitario questo mistero eucaristico, mistero della fede, perché lo Spirito Santo fa diventare quel pane corpo di Cristo, che è il dono del Padre per gli uomini. Quindi è tutta la Trinità presente e operante in questo mistero. Quindi voi capite che questa, che chiamiamo con una parola facilissima, ma che a qualcuno sembra una parolaccia, epiclesi liturgica, con questa epiclesi, con questa brevissima preghiera, nella sua brevità, che occupa una riga sul messale, una brevità estrema, ma un'importanza fondamentale. Dio l'ascolta questa preghiera e la esaudisce. La esaudisce. Nessuno dubita che la esaudisca. Voi dubitate quando pregate, spesso dubitate che Dio le prenda sul serio le vostre preghiere. Ma questa no. La prende sempre sul serio. Non dubitiamo. È di un'importanza fondamentale questa preghiera, che non è solo le parole che vengono dette dal sacerdote, ma il sacerdote l'accompagna, le accompagna con due gesti. Il primo, l'imposizione delle mani, accompagna l'invocazione dello Spirito Santo. Un'imposizione delle mani fatta in due modi. Uno, semplicemente imposizione, così, le mani stese sopra il pane, sopra il calice. E poi una delle due mani si stende a forma di croce, che ha anche il suo grande, bello e prezioso significato. Perché il mistero di Gesù non è mai slegato dalla pienezza del suo amore che ha vissuto e manifestato sulla croce, sul Calvario. Questa santificazione dei doni, pane e vino, vino mescolato con l'acqua, questa santificazione dei doni è il compimento di tutte le altre benedizioni e consacrazioni. Quindi avete medaglie, croci, incenso, acqua, vestiti, non so, collane benedette, se non vi aiutano ad arrivare a vivere il mistero della fede, non sono ancora al loro posto. Devono arrivare a farvi vivere l'immedesimazione in Gesù che avviene attraverso il suo corpo, che è quel pane che viene benedetto e santificato. Queste medaglie, queste croci non perdono il loro valore, la loro efficacia se portati o adoperati con fede. Però non sono da assolutizzare, si può far senza, tranquillamente. Ma non si può far senza invece di arrivare a godere e gustare la santificazione del pane e del vino. Lo Spirito Santo compie quell'opera come la sua opera principale. E se lo Spirito Santo non viene nel mondo, viene nel mondo anche solo per questo, ha compiuto il suo compito. Perché lo vedremo dopo cosa succede con quel pane e quel vino quando vengono assunti, quando vengono mangiati. E tutte queste realtà che ho detto, che ho cercato di dire, se mi sono spiegato bene, bene, se mi sono spiegato male, pazienza, qualcosa vi rimarrà. Tutto questo a cosa serve poi ancora in fondo? Aiutarci a rispondere alla prima domanda dell'esame che Gesù ha fatto a Pietro per esaminarlo. Mi ami tu più di costoro? Quindi tutte le realtà, le benedizioni, le santificazioni, le cose benedette, cioè, devono aiutarci a rispondere a questa domanda. Mi ami tu più degli altri? Non vuol dire che gli altri amano Gesù meno di me, non lo so. Io devo fare in modo di amarlo senza lasciarmi condizionare dagli altri. È una meraviglia questo, a me piace tantissimo questa domanda di Gesù. Solo la prima volta l'ha detto più di costoro, ma è abbastanza. Mi è venuta in mente mercoledì, quando è venuta, ero a Trento, è venuta una mamma a raccontarmi le sue pene, perché c'ha un figlio che comincia a tornare quando vuole di notte e si è accorta che ha delle compagnie che se non le avesse lei sarebbe più contenta. E non si può dire a questo ragazzo, a questo giovanotto, piantale lì queste compagnie, bisognerebbe dargliene delle altre. Ma come fai? Ormai sono le sue compagnie. Allora io ho detto a questa mamma, lascialo andare con la compagnia, ma di a tuo figlio, tu, nella compagnia, sei uno che fa del bene ai tuoi amici? Che li porta ad incontrare, a fare quello che piace a Dio? O sei uno che ti lasci trascinare dovunque, dove vogliono? Adesso in questa settimana questa mamma è impegnata così con suo figlio a dirgli, vai, ma guarda di essere tu uno che porta quel bene che tu hai ricevuto nella nostra famiglia, che lo trasmetti anche ai tuoi amici, in modo che la tua amicizia verso di loro sia vera amicizia e non un tradimento, che dopo si accorgono che li hai imbrogliati, perché sei andato dietro a quel che loro facevano di male. Tra qualche anno te lo sapranno dire. Tu non sei stato nostro amico perché ci hai fatti diventare delinquenti. Allora la mamma è impegnata qui. Ed è proprio questo. Mi ami tu più di costoro? Non guardare come mi amano loro, perché sennò tu mi amerai molto poco. Anzi, perché di sicuro troverai tra costoro qualcuno che fa come Giuda, e allora se tu guardi a loro diventerai anche tu come Giuda. Allora più di costoro, che vuol dire mi ami tu più di San Francesco, più di Sant'Antonio di Padova, mi ami tu più di Santa Teresa di Calcutta, eccetera, eccetera, continuate voi. Ecco, allora durante il silenzio che vi rimane, lasciatevi venire in mente o l'una o l'altra delle cose che vi ho detto, o quest'ultima, o l'importanza della piccolissima preghiera di santificazione del pane e del vino, o l'importanza di quel pane che potete andare ad adorarlo o qui in cappella o in chiesa e fermarvi lì davanti, perché certamente ha qualche cosa da fare su di voi o in voi. Quella santificazione e benedizione ve la trasmette ancora prima di mangiarlo, guardandolo, fermandosi davanti. Sia lodato Gesù Cristo.